Consumo, il peso della cultura.
Caro Pier Giorgio e caro Moni, voi sapete che è una sfida sportiva vera e propria, poi ci sarà un vincitore. Sei contento?
Io tifo per il mio avversario.
Vabbè.
E cosa si vince? Però?
Niente, si vince niente, però dai, si partecipa, oltretutto. Io avrei una storiella, Moni, posso? Ma veramente sì. Microscopica, insomma, in tua presenza poi veramente mi imbarazza a raccontare qualunque sì. cosa. Uno dei miei figli, 12enne, che va in seconda media, mi ha detto: mamma, però se chi non crede in Dio si astiene, si esonera dall'ora di religione, invece i creazionisti dovrebbero chiedere l'esonero dall'ora di scienze. Ha una logica? Matematico impertinente, Pier Giorgio Di Freddi.
Ma anche i creazionisti non sono un monolito, quindi ci sono naturalmente tante versioni. Io credo che loro in qualche modo cerchino la par condicio, cioè vogliano, perlomeno i più moderati, vogliano affiancare il racconto mitologico, racconto biblico, alle spiegazioni scientifiche per porle entrambe sullo stesso piano. Non credo che se arrivino, può darsi che ci sia qualcuno, anche perché al peggio non c'è mai limite, però che si arrivi effettivamente a pensare di abolire la spiegazione scientifica, perché non fosse altro che il fatto che il mondo che ci circonda è un mondo tecnologico e che quindi anche i creazionisti lo usano, cioè andranno bene anche loro, no? Con le automobili, con gli aeroplani, non credo che rifiutino completamente la scienza, ma non vogliono lasciare alla scienza la parola ultima, diciamo così, no? Ci sono degli aspetti della vita, sia dell'universo che soprattutto su questa terra dell'uomo, che non vogliono delegare per l'appunto alla scienza, e questi aspetti sono quelli che riguardano più da vicino i valori etici, per esempio, e quindi in qualche modo, tra virgolette, la divinità dell'uomo. Ed è per questo che appunto
quindi il grande nodo in realtà è quello, la creazione, certo. Non il Big Bang, l'universo, va bene, interessantissimo, perché conta davvero che l'uomo, inteso come essere umano, è frutto di un disegno, esatto, intelligente, di una creazione, oppure di un caso, biochimico, dello sviluppo, sbaglio i termini, sì, ma insomma, no, però di nuovo credo che sia quello il problema, che se l'uomo evolve dalla scimmia, Dio dov'è? Moni, ogni volta si dice Dio, schiocchi, saggiamente.
No, ma perché, non lo so, io credo che questo sia interpretabile solo sulla base del paradosso. Nell'ebraismo, naturalmente abbiamo i nostri fanatici, come dire, con l'aiuto di Dio abbiamo i nostri bravi fanatici. Però, per esempio, per noi le Bibbie sono due, non una. Si chiamano Torah Shebichtav, Torah Shebealpeh. La Torah scritta, che è quella che voi conoscete, e quella orale, che era solo orale finché dopo il lungo esilio babilonese i maestri l'hanno riportato nel Talmud, che sono 45 volumi di discussioni. Quindi è un libro non libro, che si può rimettere in discussione ogni volta.
Un'opera aperta, come un'opera dicevano aperta. I nostri maestri.
E Steinsaltz dice: la Bibbia è la parola di Dio all'uomo, il Talmud è la risposta dell'uomo a Dio. I due dialogano. Comunque Dio stesso si presenta con un nome, nient'altro che un nome, con una voce e un nome. Sono quattro consonanti, le dico separate, Yud, Hei, Vav, Hei. Quando uno dice Yahweh, Geova, è come se dicesse Pippo Vercingetorige, totalmente impronunciabile quel nome, però è interessante perché contiene alcune permutazioni, per esempio Hayah Hoveh Yeh, cioè fui, sono, sarò, il tempo infinito. Qui parliamo di qualcosa che sta un po' più in alto di quelle fesserie che raccontano certi sedicenti creazionisti che sono solo imbecillisti, cioè siamo a un livello di paradosso piuttosto, siamo più vicino allo Zen che non a quella becera volontà di rassicurazione. Se uno c'ha il problema di essere sicuro, rifletta alla morte, che è l'unica cosa certa che abbiamo noi uomini, quella prima o poi viene.
Pier Giorgio, posso adesso parte cazzive, insomma, te lo puoi tenere per
me
subito dopo? Ce la fai?
Certo.
Va bene, dai. Cat Stevens, che comunque con la religione c'entra, sì, anche lui è un super convertito.
I'm on my way, I know I am, somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now, I feel the power growing in my head. Sitting on my own, not by myself, everybody's here with me. I don't need to touch your face to know, I don't need to use my eyes to see. The moon, I had the strength to stop. Oh, I'm not making love to anyone's wishes, only for that light I see. 'Cause when I'm dead and Lord, Lord, in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me. And if I make it to the water side, will I even find me a boat? Life is like a maze of doors, and they all open from the side you're on. Just keep on pushing hard, boy. Try as you may, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from.
Pier Giorgio Di Freddi, ti avevo promesso che potevi sfogarti. Di quello in replica, cosa avevi da dire?
Adesso ho dimenticato tutto, naturalmente.
No,
ma scherzi a parte, volevo dire che a me come matematico ha sempre molto colpito, da quando l'ho notato, il fatto che il versetto in cui Dio si presenta nella maniera in cui i tre verbi, le tre forme verbali, il passato, il presente e il futuro, sono coniugate, no? Fuera potrebbe essere, no? Il suo nome.
Fuera,
e l'Esodo 3:14. Ora, quando un matematico vede un 3:14, naturalmente subito dice ci deve essere qualche cosa sotto. Ma quando Monio Vadia parlava della differenza fra scritto e orale nella tradizione ebraica, in realtà la differenza fra alcune sette protestanti, in particolare quelle luterane, e il cattolicesimo è proprio lì. Cioè la Chiesa Cattolica sostiene che la Bibbia non si può prendere e leggere come se fosse semplicemente qualche cosa che è aperta e all'interpretazione di chiunque, ci deve essere un'interpretazione autentica, quindi l'analogo della Torah orale, il cattolicesimo vorrebbe che fosse la tradizione cattolica, per l'appunto, ed è per questo che spesso sono i creazionisti sono protestanti, perché prendono la Bibbia, se la leggono direttamente, no, in maniera letterale, e non vanno dietro invece a quelle che sono le interpretazioni, no, per l'appunto stabilite dalla Chiesa Cattolica. In realtà però la Chiesa Cattolica anch'essa arriva fino ad un certo punto di apertura, per esempio accetta abbastanza apertamente l'evoluzionismo, anche perché sarebbe difficile mentre
è più che un'ipotesi, disse
molto più che un'ipotesi
Giovanni Paolo II.
Sì, ma soprattutto lo dicono gli scienziati, che da questo punto di vista, no, è un'opinione, no, più importante. Il problema è questo, che mentre sull'origine dell'universo, per l'appunto, come dicevo prima, ci sono ancora teorie aperte, perché non si è arrivati alla teoria del tutto, sull'evoluzione ci sono state talmente tante conferme, per esempio il fatto che il codice genetico sia universale, sia lo stesso nell'uomo e nelle altre specie animali, che sarebbe difficile negarlo. E allora la Chiesa si riserva quello che una volta veniva chiamato il ruolo del Dio tappabuchi, cioè ci deve essere agli inizi un momento in cui Dio è intervenuto per far scattare, in realtà due volte, cioè la prima volta la vita, cioè il passaggio dalla materia inanimata a quella animata, anche se poi scientificamente è molto difficile stabilire quale sia il passaggio. Per esempio un virus è vivo o non è vivo, cioè sono quegli organismi, no, che stanno un po' a metà. E il secondo passaggio, il più importante, quello che a loro interessa di più naturalmente, è il passaggio dall'animale all'essere animato, nel senso che ha l'anima, per l'appunto, no? È l'uomo. Questi sono i due momenti in cui la Chiesa dice: mi va benissimo tutta la storia che la scienza racconta, però voglio avere due momenti, no, in cui Dio interviene.
Sumo, il peso della cultura.
Io, nel mio essere salto in banco e non avere di essere ininfluente, non ho giudizi né ex cattedra né in cattedra né niente, però vorrei un po' difendere il Padre Eterno dei religiosi, perché sono i religiosi che combinano pastrocchi, non il Padre Eterno, che appunto sappiamo, oltretutto secondo i cabalisti, si è contratto in uno spazio altro dopo la creazione, chiamano Zimzum. Il movimento Zimzum, quindi proprio. Ma allora, Dio si manifesta come una voce. Si manifesta come una voce. Diciamo, il primo uomo che lo ascolta dopo quelli nel paradiso e dopo Noè, diciamo, quando comincia la storia dell'umanità, questa è Abramo, che è una delle mie ossessioni. Mia moglie appena sente Abramo abbandona la stanza.
Scappa di casa, sì.
Allora, Abramo, cosa succede? Che lui sente questa voce. Che cosa gli dice la voce? Le prime due parole che sono cruciali. Cosa gli dice? Inginocchiati davanti a me, io sono un Dio straordinario, faccio tutto io, non pensare, stai zitto, segui, non vieni fa. No, dice vai a te stesso. Lech lecha. Cioè il processo di individuazione dell'essere umano in quanto tale, universale, uguale, libero, eccetera. Sente quelle due parole, Abramo. Lech lecha, vai a te stesso, e per andare a te stesso lascia la dimensione della città chiusa, vai nel deserto, cioè comincia il cammino dell'uomo. Allora, se io domandassi ad Abramo, io ho fatto 4 cicli, Abramo, ma chi è il tuo Dio? Come faccio a spiegartelo? Mi direbbe Monica, è talmente immenso che non ho parole. Va bene, d'accordo, ma io sono un povero uomo, dammi una mano. L'hai visto? No, assolutamente. E come si chiama? Un nome ce l'ha, ma non si può pronunciare. Beh, dico, allora a quel punto lì dico, scusa Abramo, ma cosa mi stai facendo, prendendo per i fondelli? Come fai a sapere cosa? Ho sentito la sua voce. E scusa Abramo, da dove veniva? Vado a sentirla anch'io. Cosa può rispondermi Abramo? Veniva da qui dentro, Moni. Allora, la voce è venuta da fuori o da dentro? Questo è un enigma irrisolubile per il momento, va lasciato aperto. Qualcuno può credere che è venuta da fuori, cioè che c'è Dio. Qualcuno può pensare che l'uomo in quel momento abbia fatto un salto di consapevolezza nella sua evoluzione. Tutte e due le cose sono possibili, è inutile accanirsi. Io non voglio essere uno scientista e dire tu credente non devi credere. E allora perché il credente vuole imporre al non credente a tutti i costi di credere? È una cosa intollerabile ed è solamente un esercizio di potere.
Questo invece è Tiro Mancino, Un tempo piccolo.
Diventai grande in un tempo piccolo. Mi buttai dal letto per sentirmi libero, vestendomi in fretta per non fare caso a tutto quello che avrei lasciato. Scesi per la strada e mi mischiai al traffico, rotolai in salita come fossi magico, toccando terra rimanendo in bilico. Diventai un albero per oscillare, spostai lo sguardo per mirare altrove, cercando un modo per dimenticare. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. Poi pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi al libro come una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle. Ma non scordai di certo un amore folle in un tempo piccolo. Ingannai il dolore con del vino rosso, portando il cuore in qualunque posto. Mi addormentai con un vecchio disco, tra pensieri che non riferisco, chiudendo i dubbi in un pasto misto. Dipinsi l'anima sotto l'anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. Poi pranzai tardi all'ora della cena, mi rivolsi al libro come a una persona, guardai le tele con aria ironica e mi giocai i ricordi provando il rischio poi di rinascere sotto le stelle, ma non scordai di certo un amore folle in un tempo piccolo.
Creazionismo contro evoluzionismo, niente di meno che oggi qui assumo Pier Giorgio Di Freddi contro Monio Varia. O Di Freddi, vabbè.
Ciascuno dice con le sue parole cose che però ci trovano piuttosto d'accordo. Ad esempio, le ultime cose che diceva poco fa mi hanno fatto venire in mente quelle che sosteneva William James, ad esempio, nel suo libro sulla varietà dell'esperienza religiosa. Cioè il fatto che noi spesso antropomorfizziamo cose che in realtà sono esperienze nostre. Quindi quello che oggi noi chiamiamo scientificamente inconscio, per esempio, no? È quello che forse gli antichi chiamavano per l'appunto la voce di Dio dentro di sé. Noi sentiamo la nostra voce così, no? E loro credevano che questa voce arrivasse dal di fuori. Lo facevano i greci, per esempio, in una religione molto diversa. Uno legge l'Iliade e l'Odissea e loro parlavano direttamente, ogni tanto gli appariva palla d'Atena, no? E si facevano due chiacchiere per la strada. Quindi questo è forse il modo moderno di guardare a queste esperienze religiose, interpretandolo alla luce di ciò che invece oggi noi sappiamo anche di ciò che è la nostra esperienza interiore. Quindi credo che non ci sia contrapposizione quando qualcuno rappresenta o descrive la religione come lo faceva lui poco fa. Tra l'altro mi ha divertito il fatto che lui fa lo spettacolo con Abramo, e io nel mio ultimo libro ho intervistato Gesù invece, ognuno il suo naturalmente, però evidentemente anche in questo, no, c'è una certa affinità.
Bisogna, secondo me, accedere a un livello più alto di pensiero e misurarsi non all'interno di gabbie in cui le sbarre non cedono, perché quando uno dice no, Dio esiste, tu devi fare come se esista, l'altro dice no, non esiste. Allora vabbè, racconto una storiella, perché la storiella ebraica per me è una sintesi di pensiero, di filosofia del paradosso, per dirla con Kant, critica della ragion paradossale. Allora ci sono un ebreo, ne racconto un'altra.
Dai, perché nel fuori scena naturalmente Monio Vadia ci racconta le storie. Adesso
si scatena, mi esercito. Allora c'è un ebreo ateo e un ebreo super ortodosso che discutono dell'esistenza di Dio, tre notti e tre giorni. L'ebreo ortodosso è molto sapiente, prende citazioni, pandette, e anche l'ebreo ateo è piuttosto duro. Alla fine dei tre giorni di discussioni, tre notti e tre giorni, l'ebreo ateo dice all'ebreo ortodosso religioso, dice: mi hai convinto, adesso sono davvero sicuro che Dio non c'è. L'ebreo ortodosso, esasperato, prende l'ebreo ateo per il collo, dice: come fai, disgraziato? L'ebreo ateo alza gli occhi al cielo, sospira e dice: beh, amico mio, in qualcosa un uomo deve pur credere.
Sumo, il peso della cultura.
Mi inchino a tutti e due, mi inchino a Pier Giorgio Di Freddi, che è venuto a difendere le ragioni della ragione, della razionalità, della scienza, e del signor Charles Darwin, e mi inchino anche a Monio Vadia, che è venuto a modo suo naturalmente a difendere invece il creazionismo, insomma il racconto della creazione.
Diciamo che io ho fatto la quinta colonna all'interno del creazionismo.
Sì, fossero però tutti così sarebbe molto molto bene.
No, io soprattutto, ecco, credo che la cosa importante sia alzare il livello del confronto e non fermarsi al becerume da...
Allora noi raccogliamo e rimandiamo, rimbalziamo sugli ascoltatori di Sumo questa raccomandazione di Monio Vadia. Grazie Monio Vadia, grazie Pier Giorgio Di Freddi. Io voglio ringraziare ovviamente tutti coloro che lavorano al programma, che sono Renzo Ceresa il curatore, Valeria Grande la regia, Claudia Ceroni e Silvia Ferraro in redazione, e oggi alla console Marco Galli.
Consumo, il peso della cultura.